che non ci appartengono, no? Appunto la metafora del deserto, no? Che usa Papa Francesco per introdurre appunto in modo positivo e per non lasciamoci rubare la speranza, sembra che prevalga, no? Tutto sembra dire che la civiltà dell'amore è basata sul dono, la maturità, il primato della vita, della persona, dei popoli, del bene comune, non sia possibile. L'immigrazione è una di quelle cifre, è uno di quei fenomeni che ci sbatte in faccia un po' tutte queste contraddizioni. Avete visto, no? La criminalizzazione delle ONG, perché è omesso, perché pur di non far passare certi temi, allora si attacca anche coloro che si attacca alla solidarietà. Però appunto noi abbiamo visto e stiamo registrando anche nelle nostre comunità cristiane che sul tema dell'immigrazione, anche nelle nostre comunità cristiane, non c'è più quell'atteggiamento benevolo, di accoglienza, di riferimento evangelico, no? C'è una sorta di diffidenza nei confronti degli immigrati. I dati ci dicono che più di un terzo degli italiani ritiene che bisognerebbe respingerli tutti, solo un quinto, quindi è calato rispetto all'anno scorso, invece sono quelli che sostengono che bisognerebbe accoglierli tutti. C'è chi aumentare di quelli che distinguono migranti economici, profughi, eccetera, quindi c'è un clima che poi Aldo Bonomi ci aiuterà a comprendere. In cima alle volte degli italiani, se nel 2012 c'era la crisi economica, la disoccupazione, oggi si è posizionata l'immigrazione e il terrorismo. Il 65% degli italiani dichiara di aver cambiato le abitudini proprio per questa sensazione di insicurezza. Ma la paura sta attraversando appunto tutti, i volontari, le nostre comunità cristiane, ma anche gli immigrati. Se voi parlate e voi parlate con gli immigrati, molti di questi si domandano, si accorgono di questa sensazione di paura, ma loro stessi sono impauriti da questo rifiuto, da questo sistematico rifiuto su tutti i fronti e uso di questo tema, di queste persone che sono qui in mezzo a voi come un tema appunto elettorale e strumentale. Lo stesso possiamo dire sull'economia, la finanza, magari siamo meno attenti, però tutto sembra che voglia tornare come prima. Quante volte parlando del fondo famiglia lavoro, che non era solo uno strumento per aiutare i disoccupati, ma doveva essere anche aiutare le comunità cristiane a capire quali erano le vere cause della crisi economica, che non erano solo economiche, erano culturali, individualismo, consumo eccessivo, mercato senza regole, il primato del profitto sulla persona, una libertà infinita senza responsabilità personale, no? Tutto sembra voler tornare come prima, non sembra che non ci sia un'alternativa a questa economia. Noi sappiamo, abbiamo imparato studiando e cercando di capire quali erano le cause di questa crisi, che il mercato è in grado, certo, di produrre in modo efficiente, rapporto spesa, risorse, prodotti, però primo da capire se è in grado di farlo in modo sensato, a volte questi prodotti sono rispondono agli bisogni artificiali, ma soprattutto il mercato non è in grado di distribuire, non dico in maniera equa, ma in maniera giusta, no? Poi se vediamo 50 anni di Dominani, diceva appunto che bisogna andare giusto a ciascuno, non uguale a tutti, perché se no si fa la massima giustizia. E poi ci sono appunto alcuni fenomeni che poi ricadono esattamente e primariamente sui poveri, ancora, anche se faccio un esempio per tutti, i diritti di proprietà intellettuale, sui farmaci, sulle sementi, sulle tecnologie digitali, l'agricoltura, l'ambiente, la sanità, ma ci sono anche altre attività che sembra appunto che siano totalmente contro l'uomo. Due esempi tra tutti, i vostri armamenti. Noi abbiamo avuto, adesso poi ci dirà Simona, se abbiamo avuto una ripresa, io forse avrei detto che questa ripresa sia anche dovuta alla guerra permanente che noi abbiamo. Ci sono industrie italiane che hanno continuato a vendere armi e noi raccogliamo gli immigrati da una parte e non so se. E l'altro è l'azzardo, 90 miliardi di spesa sul gioco d'azzardo di italiani, è una spesa che fa male alla salute, ma fa male anche all'economia, perché è una spesa totalmente improduttiva. Gli effetti di tutto questo sistema sono ancora enormi diseguaglianze, non solo tra di noi, noi vediamo i poveri, ma anche nel mondo, vediamo gli effetti dell'immigrazione, lo Stato, eccetera. Sono alcune pennellate di questo deserto su due temi, di un deserto che comunque sta venendo avanti. Ma Papa Francesco ci invita a resistere, a non lasciarci rubare la speranza. Questo pezzo della Vangelità l'abbiamo già letto nella preghiera, però è importante capire che nell'Evangelio Gaudium, con questa cifra centrale che è quella della gioia, Papa Francesco ci invita a entrare nelle contraddizioni, ostinatamente voler capire cosa sta succedendo, non con i nostri piani, ma con una pluralità di letture, per intravedere quali sono le possibilità di invertire questa tendenza. Si torna a scoprire, anche nel deserto, si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere. Così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli segni, spesso manifestati in forma implicita, anche negativa, della sede di Dio, del senso ultimo della vita. Nel deserto c'è bisogno soprattutto di persone di fede che con la loro stessa vita indichino la via verso la terra promessa e così tengano viva la speranza. Non lasciamoci fare la speranza. Se c'è qualcuno che, incontrando queste contraddizioni nella carne, nei volti, negli occhi delle persone che incontriamo tutti i giorni, i poveri che si affacciano alla nostra, ma che può immediatamente portare nella comunità cristiana questo grido e indicare anche alcune strade per rompere questo processo di desertificazione, portare acqua, portare speranza, siete proprio voi. Caritas questo lo deve fare. Ci indica anche una strada, quella della fraternità, la mistica del vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, ancora nel deserto, no? Si va insieme. Solo si muore, bisogna fare queste carovane e chi può aiutare a strutturare queste in maggiore possibilità di incontro, di solidarietà tra tutti. Se potessimo seguire questa strada sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza. Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. E quindi ci fa una litania di non lasciamoci rubare. Guardate, l'ultima, visto che ricordiamo anche i cardinali, l'ultima parola che io ho sentito, l'ultima parola che ho sentito al cardinale Martini dal vivo, se si fa da visto dopo un mese morto, un paio di mesi morto, avrà fatto parlare. No, andate a trovarli noi per la carta, la sede con i presidenti delle cooperative, delle fondazioni, eccetera, no, andati con Don Roberto a salutarlo, eccetera. Le ultime parole che ho sentito da Martini sono state tre: resistere, resistere, resistere. Poi ha chiesto di potersi ritirare nella sua stanza perché non ce la faceva più dopo quel momento. Il non lasciamoci rubare vuol dire che dobbiamo resistere, dobbiamo contrastare un qualcosa che ci sta portando via la speranza, ci sta portando via la comunità. Non lasciamoci rubare il Vangelo, stiamo parlando di cose serie, di cose che vanno vanno alla radice della nostra identità cristiana. Altro che se arrivano gli islamici, la nostra identità cristiana è minacciata se ci facciamo rubare la speranza, la comunità, l'ideale dell'amore fraterno, perché questa è la nostra identità. Quindi le parole resistere, servizio, uscita, chiesa in uscita di Papa Francesco, quindi non lasciamoci andare la forza missionaria. Noi dobbiamo in qualche modo vedere queste come le vere cose da difendere, da non lasciarci rubare nelle nostre comunità cristiane, che la carità si può fare molto. Ci indica anche alcuni ambiti, no? Ogni volta che cerchiamo di leggere la realtà attuale, i segni dei tempi, è opportuno ascoltare i giovani e gli anziani. E sottolineo soprattutto i giovani, quante volte ci diciamo non c'è il cambio. Non riusciamo a coinvolgere i giovani. Quest'anno abbiamo una straordinaria occasione che è il sinodo dei giovani sui giovani. E entrambi sono la speranza dei popoli, i giovani ci chiamano a risvegliare e a crescere la speranza. Vediamo questo mondo come un mondo che ci può aiutare a non lasciarci rubare la speranza. Con il metodo Caritas, voi sapete che il metodo Caritas mutuava dal concilio per le tre parole, vedere la critica, vedere, giudicare, agire, che poi la Caritas aveva trasformato in osservare, ascoltare, discernere, ma Papa Francesco ci indica un altro metodo che è coerente ovviamente con questo, ma entra un po' più nello specifico. Riconoscere, interpretare, scegliere. Riconoscere la realtà, partendo dall'ascolto del grido dei poveri, interpretare la realtà alla luce del Vangelo con una visione integrale, sapendo che i dati della realtà sono quello che vediamo noi, ma anche quello che vedono gli altri, le scienze sociali, gli altri modi di vedere la realtà, le mondovisioni, come le chiama il cardinale Scola. Sono tutte modi di vedere e elementi di lettura della realtà che dobbiamo ascoltare, con cui dobbiamo dialogare, e quindi questa visione integrale, integrata dei dati, è un'ottica, no? Nell'Evangelio di Luca usa la metafora del poliedro, non della sfera, trovare se stessa, tutta perfetta. Un poliedro che ha delle facce che sono in un modo o l'altro opposte, ma tutte e due dicono qualcosa di una realtà. Probabilmente in temi complessi come l'immigrazione o l'economia dobbiamo anche saper ascoltare quali sono queste letture, ma allo stesso tempo avere una visione appunto evangelica, un'interpretazione evangelica. E questo non possiamo aspettarci, dobbiamo dare noi. Per arrivare dove? Per arrivare a scegliere con gesti concreti e prospettive globali di giustizia, dal piccolo al globale e viceversa, sempre, tenendo insieme i temi complessi, la complessità, quindi rifuggendo le semplificazioni, le mistificazioni, quelli che ci dicono che la realtà è solo quella, eccetera, affrontando la realtà nella sua complessità, ma arrivando anche alle scelte e ai comportamenti che ciascuno di noi può fare, per cambiare anche la globalità, non solo la nostra vita. Quindi riconoscere, interpretare e scegliere. Questo è il metodo che la Caritas ha sempre avuto, che Papa Francesco ci declina nell'Evangelii Gaudium, con questi, soprattutto nella Laudato Si, che nella Laudato Si parte da un'analisi, no? dal grido dei poveri, un'analisi che è integrale, e accetta anche le altre visioni, per poi arrivare a delle scelte di stili di vita, ma anche alle scelte degli organismi internazionali, per incidere appunto e per costruire una diversa mentalità e stile di vita. La scuola direbbe per avvenire al pensiero di Cristo, per realizzare, per vivere il pensiero di Cristo, quindi comunità accoglienti per quanto riguarda l'immigrazione, un'economia basata sull'uomo, sul dono, che vedremo, una politica come servizio del bene comune. Su questi temi la Caritas non può rinunciare a promuovere nelle comunità cristiane una cultura rinnovata a partire dal Vangelo dei poveri. Un rinnovamento, che qui mi piace citare il cardinale Tamanzi, anche politici per vedere la complessità e l'integralità di questo rinnovamento. Il rinnovamento politico chiede il rinnovamento sociale, il rinnovamento sociale chiede il rinnovamento culturale, il rinnovamento culturale chiede il rinnovamento morale, quest'ultimo chiede il rinnovamento religioso. Noi sappiamo che come Caritas partiamo da lì, questa attenzione al Vangelo, questa attenzione alla dimensione fondamentale di tutti gli uomini, anche dei poveri, che è la dimensione evangelica, che è la dimensione spirituale e religiosa, non solo materiale. Adesso, se andiamo, non so più se ordine possiamo ristabilire, quindi ascoltiamo. Il dialogo parte da un ascolto. E abbiamo delle persone che ci conoscono bene, ma adesso lascio.
Grazie Luciano, c'è una domanda nel suo percorso, se è possibile un'economia diversa rispetto al mondo che ci attraversa, già conteneva la risposta, è possibile una via per attraversare il mondo che ci attraversa, diciamo già con fiducia, con speranza, il cammino che ci sta dinanzi. Ora, quattro voci, cioè il verano come un giro aromatico, sono quelle frasi del Papa, ma a elaborare le coordinate di questa via di fiducia e di speranza. Abbiamo un sociologo, un economista, un parroco e questo pomeriggio un teologo. Comincia il sociologo che è Aldo Bonomi, di Sondrio, dalla sua esperienza anche biografica interessante e forte, non so se ne parla cenno, ha maturato anche dalla sua esperienza scientifica una forte attenzione ai radicamenti territoriali. Da sempre ecco, è conosciuto per essere un grande esperto delle dinamiche sociali, antropologiche ed economiche dei territori. Ha fondato un istituto di ricerca che si chiama ASPER, che a parte la sigla è anche la suggestione ASPER, la stella. Che guida in qualche modo anche delle difficoltà. Con lui anche la delegazione regionale di Caritas, per esempio, ha fatto un'indagine, credo che siete coinvolti in parte anche voi sui centri d'ascolto, ha collaborato ai dialoghi di Vita Buona, del nostro arcivescovo Carina Scola, anche all'elaborazione della seconda e terza fase del Fondo Famiglia Lavoro, è stato consulente del PNL, con il Rossea, sono il fattore, un mucchio di cose. Spulciando della sua bibliografia, però mi ha colpito come per due volte almeno ricordo dei titoli anche sembrano problematici, no? Perché hanno a che fare con il rancore, ad esempio, uno proprio il rancore era, se non sbaglio, alle radici del benessere, del malessere del nord in questi anni, e un altro invece che si traduce al rancore, cura e operosità, vero? Però mi ha colpito che ce n'è anche uno che è l'elogio della depressione. Quindi stiamo tranquilli, se ci sentiamo un po' le pezzi, dopo vedremo perché essere elogiati in questo. Bene, parte invece anche se ascoltiamo.